with that jazz, how it's going and quivering, going just like a nut twist. And nothing, mama, long you said at all. And nothing, mama.
Capitolo ottavo. I cacciatori di creature umane. Era già quasi notte allorché Elisa si trovò sull'altra sponda dell'Ohio. La nebbia della sera, innalzandosi lentamente dalla superficie delle acque, l'avviluppava sempre più di mano in mano che l'andava allontanandosi dalla riva, e il fiume gonfio, le masse galleggianti di ghiaccio, mettevano tra il suo persecutore e lei una barriera insormontabile. Haley se ne tornò dunque passo passo alla piccola locanda, per quivi riflettere su quel che aveva da fare. La donna gli aprì la porta di un salottino parato d'una tappezzeria comune. Nel mezzo del salottino vedevasi una tavola coperta di tela incerata, e intorno alla tavola eranvi delle sedie di legno dall'alta spalliera e dei piedi lunghi e sottili. Sopra il camino, entro cui fumava un fuoco a metà spento, alcune figurine di gesso faceva mostra dei loro sfarzosi colori e una panca piuttosto incomoda si stendeva lungo il focolare. Ivi, appunto, Haley andò a sedersi al fine di meditare sulla instabilità delle speranze umane e sulla felicità in generale. «Che bisogno avevo di quel piccolo mariuolo?» disse egli a sé medesimo, «perché mi lasciassi corbellare a questo modo?» Ed Haley procurava di consolarsi rivolgendo a se stesso una filza di imprecazioni, ben meritate a parer nostro, ma che, per non offendere le orecchie dei nostri lettori, ci asterremo dal riferire. Nel tempo che egli si abbandonava a così gradevole occupazione, la grossa voce dissonante di un uomo che, a quanto sembrava, era disceso in quel punto medesimo da cavallo alla porta dell'osteria, lo riscosse profondamente. Haley corse alla finestra.
«Perbacco! Questo si chiamerebbe davvero un aiuto della provvidenza! In fede mia è proprio Tom Locker costui!»
Ed Haley uscì in fretta. Presso il banco dell'oste stava un uomo robusto, di forte muscolatura, alto 6 piedi e proporzionatamente largo, il quale aveva indosso un pastrano di pelle di bufalo, il cui pelo in fuori gli dava un aspetto selvaggio e terribile, corrispondente in tutto alla sua truce fisonomia. Le linee del volto e la conformazione della testa denotavano al più alto grado la brutalità e la violenza. Per verità, se i nostri lettori potessero rappresentarsi un gran molosso pervenuto allo stato d'uomo, il quale andasse passeggiando in pastrano e cappello, avrebbero esattamente un'idea della sua persona. Era con lui un suo compagno di viaggio, il quale, sotto vari rispetti, formava, per così dire, la sua antitesi. Piccolo, mingherlino, agilissimo nei movimenti al pari di un gatto, i suoi occhi neri e penetranti avevano un'espressione di curiosità inquieta che ben si addiceva ai lineamenti angolosi della sua faccia. Il suo naso, affilato e prominente, si spingeva innanzi quasi fosse avido di ficcarsi dappertutto. I suoi rari capelli erano diligentemente ravviati sopra la fronte. Ogni atto o gesto di lui rivelava l'uomo sospettoso e maligno. L'omaccione afferrò un gran bicchiere, lo empì a metà e lo tracannò d'un sorso. Il suo piccolo compagno si rizzò sulla punta dei piedi e, girando or di qua or di là il capo, fiutò le bottiglie. Poi, con aria circospetta e con voce esile e tremolante, ordinò del rosolio di menta. Quando questa bevanda gli fu mesciuta, egli la prese, la esaminò con aria di compiacenza, a guisa d'uomo il quale si compiace d'aver fatto quel che desiderava appunto di fare, e si dispose a sorbirla davvero intelligente.
«Per questa volta ecco quel che si può dire per fortuna. Come va, Locker?» disse Haley inoltrandosi e stendendo all'omaccione la mano. «Per il diavolo! Che cosa vi conduce qui, Haley?»
Tale fu la cortese risposta di Locker. L'ometto, che portava il nome di Marx, posò il suo bicchiere d'un tratto e, avanzando la testa, guardò con viva curiosità il sopraggiunto.
«Davvero, Tom, ecco la miglior fortuna possibile. Io sono in un imbroglio e bisogna che voi mi aiutiate ad uscirne.»
«Lo credo bene», brontolò il poco amabile individuo. «Quando siete contento di vedere qualcuno, è certo che avete bisogno di lui. Di che si tratta?»
«È un vostro amico costui? Un socio, forse?»
disse Haley con una certa titubanza. «Per l'appunto. Ecco, Marx, vi presento il mio antico socio di Natchez».
«Lietissimo di fare la vostra conoscenza», disse Marx, tendendogli una mano secca come l'artiglio d'un corvo. «Il signor Haley, credo».
«Egli stesso, signore», rispose Haley.
«E adesso, signori, per festeggiare il nostro incontro, bisogna che io paghi qualche cosa». «Ehi, vecchia marmotta!» gridò all'oste. «Dell'acqua calda, zucchero, sigari e acquavite a bizzeffe, ma subito!»
Accese le candele, il fuoco ravvivato, i nostri tre degni individui si assisero intorno a una tavola ben provvista. Haley snocciolò un patetico racconto delle sue tribolazioni. Locker lo ascoltava in silenzio, con piglio attento e burbero. Marx, che stava componendo con la più gran cura un ponce di suo gusto particolare, alzava di quando in quando gli occhi e, appuntando il naso affilato e il mento verso la faccia di Haley, seguiva col più vivo interesse la narrazione di lui. La fine della storia parve lo divertisse molto, a giudicarne da certi atti che indicavano un riso a stento represso.
«Così dunque vi hanno servito proprio per le feste? Ah, ah, bisogna convenire che il tiro è ben condotto», disse egli.
«Il commercio di codesti piccini mette sempre nell'imbroglio», soggiunse mestamente Haley.
«Se potessimo trovare una razza di femmine che non fossero così tenere dei loro bamboli, in fede mia sarebbe questa la migliore delle scoperte»,
disse Marx, accompagnando d'un riso di compiacenza questa sua arguzia.
«In verità», osservò Haley, «io per me non ci ho capito mai nulla. Questi bimbi non arrecano mai loro che fastidi. Si potrebbe credere, per conseguenza, che esse dovessero essere contente di sbarazzarsene. Niente affatto. Anzi, più quelli sono loro cagione di affanno, più esse vogliono loro un bene matto».
«È vero, signor Haley», disse Marx. «Favoritemi dell'acqua calda. Sì, è per l'appunto come voi dite. Vedete, io, quando ero negli affari, comprai una giovane, robusta, graziosa e molto intelligente. Ella aveva un piccino che era miseramente infermiccio, gobbo o poco meno. Non sapendo che cosa farne, lo diedi ad un uomo, il quale, visto che il piccino non gli costava nulla, volle pure allevarlo a suo rischio e pericolo. Io non mi sarei mai immaginato che la femmina avesse a trovare da ridire in proposito. Ma, Dio buono, se l'aveste veduta, si sarebbe detto che la teneva in maggior pregio il fanciullo appunto perché era cagionevole, piagnolone e la tormentava di continuo. E non c'era mica nulla di infinto, perché ella si pose a piangere e a deperire come se avesse perduto ogni cosa al mondo. Vi dico io che era una cosa strana il vederla. Coteste femmine avranno sempre dunque di tali idee per il capo?»
«Ebbene, a me è accaduto precisamente lo stesso», disse Haley. «L'estate scorsa mi procurai una giovane, la quale aveva un fanciullino molto gentile, i cui occhi erano sfavillanti al pari dei vostri. Ma quando mi diedi ad esaminarli, m'accorsi che il piccino era cieco, cieco del tutto. Pensai dunque che era meglio me ne disfacessi senza dir nulla. Il danno non era considerevole, io l'avevo cambiato con un barile di whisky. Ma quando volli pigliarlo, la madre diventò furiosa come una tigre. Il fatto accadeva prima della partenza. I miei schiavi non erano ancora incatenati. Eccola dunque che salta sopra una balla di cotone, strappa un coltello di mano a un marinaro e fa indietreggiar tutti in un istante. Ma quando ella vide che tutto ciò a nulla giovava, si voltò d'improvviso e col figliuolo nelle braccia si gettò a capo in giù nel fiume e nessuno l'ha mai più riveduta».
«Via!» disse Locker, il quale aveva udito questi racconti con malcelato disprezzo. «Voi, signori, non sapete pigliar le cose per il loro verso. Le mie donne non mi fanno mai se fatte scene, ve lo dico io».
«Davvero? E in qual modo le pigliate, dunque?» disse Marx vivamente.
«Come faccio, volete dire? Ebbene io, allorché compro una giovane schiava, se ella ha qualche bimbo che sia da vendere, me le pongo dinanzi e, messole il pugno sotto il naso, le dico: guarda bene, se tu fai una parola più alta dell'altra, io ti rompo la testa. Non vuoi ascoltar niente io, no, niente. Poi seguito a dirle: questo piccino è mio e non tuo, e tu non hai da spartir nulla con esso. Alla prima occasione lo venderò, e tu, femmina, non stare a far piagnistei, o ch'io ti farò desiderare di non esser mai nata. In questa maniera esse vedon subito alla prima che le mie non son minacce da burla, e tosto divengono mute come tanti pesci. Se poi una di loro si dà a guaire, allora...» Locker lasciò cadere il suo pugno chiuso in modo da spiegare abbastanza quella sua reticenza. «Ecco una cosa singolarmente espressiva», osservò allora Marx, toccando Haley col gomito e reprimendo a fatica un certo suo riso beffardo. «Davvero il nostro Tom è una specialità nel suo genere. In fede mia, gli è un uomo da farsi comprendere, e benché questi negri abbiano sempre la testa dura, son certo che essi sanno quel che voi volete dire loro. Per fermo, se voi non siete il diavolo, Tom, gli siete fratello carnale, potete dirlo per vostra gloria». Tom accolse il complimento con aria modesta e diventò tanto affabile quanto lo comportava la sua natura di molosso. Haley, il quale aveva libato copiosamente, sentì ben presto un certo sviluppo operarsi nelle sue facoltà morali, fenomeno poco straordinario negli uomini gravi e riflessivi in circostanze simili. «Ah, Tom», disse egli, «ciò non sta bene, come vi ho detto sempre. Vi ricordate quando noi ragionavamo insieme su cotesto argomento a Natchez? Quante volte non vi ho provato che trattandoli più umanamente noi vi guadagneremmo altrettanto e ce ne troveremmo ugualmente bene quaggiù? Inoltre si hanno migliori risultati per l'altra vita. Quando siamo agli estremi e non c'è più nulla da guadagnare in questo mondo, sapete...» «Po!» rispose Tom Locker. «Cose rancide! Queste chiacchiere mi fanno veramente nausea, tanto più che ho lo stomaco un poco fuori di sesto». Tom tracannò mezzo bicchiere d'acquavite. «Ascoltatemi», proseguì Haley rovesciandosi sulla sedia e gesticolando vivamente. «Se occorre dirlo, ho avuto sempre in mente di fare in modo, col mio commercio, da ammassare un bel gruzzolo, e presto. Ma gli affari non son tutto, e il denaro non è tutto, poiché in fin dei conti noi abbiamo un'anima. Oh, non mi importa né punto né poco che altri moda parlar così. Io ho le mie idee su ciò e nulla mi impedirà che io le dica. Per me io credo alla religione e uno di questi giorni, allorché avrò ben provveduto ai miei comodi, mi propongo d'occuparmi anche un po' della mia anima. La cosa merita seria riflessione. E poi, a che giova fare più male di quel che è veramente necessario? Ditemi, è cosa prudente? Occuparvi della vostra anima?» replicò Tom Locker con disprezzo. «Bisognerebbe guardare assai minuziosamente per trovare un'anima nella vostra pelle. Io vi prometto che il diavolo avrà un bel da fare per cercarla».
«Siete di cattivo umore, Tom», disse Haley. «Dovreste comprendere che parlo per il vostro bene».
«Basta, basta, ne ho già piena la testa. Le vostre prediche mi sono insopportabili. In fin dei conti, qual differenza c'è tra me e voi? Siete forse migliore di me? No, davvero. È tutta ipocrisia per ingannare il diavolo e salvar la pelle, se vi riesce. Io non darei un picciolo di questa vostra religione, la quale consiste nel togliere in prestito dal diavolo per tutto il tempo della vostra vita, per fuggirvene poi di nascosto quando è venuto il tempo della restituzione».
«Orsù, finiamola, signori. Tutto ciò non è di alcun vantaggio agli affari», disse Marx. «Come sapete, vi sono vari modi di considerare un argomento. Il signor Haley è certamente uomo stimabilissimo ed ha una coscienza assai delicata. E voi, Tom, avete il vostro modo di vedere, che è ottimo anch'esso, ma le liti non riescono a nulla di buono. Parliamo piuttosto d'affari. Ed ora, signor Haley, che cosa dobbiamo risolvere? Avete bisogno di noi per riacchiappare questa giovane?»
«Quanto alla giovane, provveda Shelby. Procuri lui di riaverla se può. Io vo in cerca del fanciullo che ho fatto la corbelleria di comprare».
«Non è la prima che fate», borbottò Locker.
«Su via, Tom, non montate in collera un'altra volta», replicò Marx. «Vedete, io scommetto che il signor Haley ci avvia ad un affare eccellente. Aspettate, questa sorta di affari sono per l'appunto il mio forte. Voi dite dunque, signor Haley, che questa giovane... A proposito, com'ella? Che cos'è? Che sa?»
«È bianca, bella e ben educata. Io avrei dato di buona voglia 800.000 dollari a Shelby per essa e non avrei fatto un cattivo affare».
«Bianca e bella, ben educata», disse Marx tutto commosso all'idea d'una preda simile. «È un affare ottimo, Locker, e un'occasione magnifica di lavorare per nostro proprio conto. Su dunque, raggiungiamoli. Naturalmente il fanciullo sarà per il signor Haley. In quanto alla giovane, la condurremo alla Nuova Orleans per farvi su un piccolo traffico. Che ve ne sembra, Tom?»
Tom Locker aveva ascoltato attentamente e pareva riflettesse a questa combinazione importante.
«Guardate!» diceva Marx a Haley, pur seguitando a rimestare il suo ponce col cucchiaio. «I tribunali di questo paese sono un po' schizzinosi, ma noi sappiamo adescarli. Locker farà il gran colpo. Io poi arrivo in abito nero e stivali verniciati. Giuro che la schiava è mia ed ecco finito l'affare. Bisogna vedere», continuò Marx in un vivo accesso di orgoglio di mestiere, «quanta abilità vi so mettere. Un giorno sono il signor Twickham della Nuova Orleans, un'altra volta giungo dalle mie piantagioni lungo il Pearl, dove 700 negri lavorano per conto mio. Oggi ho una lontana parentela con Enrico Clay, domani l'ho con qualche altro parruccone del Kentucky. Ogni uomo ha i suoi talenti speciali. Tom, per esempio, è terribile quando sa da menar le mani e bisogna battersi. Ma, per mentire, egli non val nulla, assolutamente nulla. Che volete? Le bugie a Tom bisogna strappargliele con l'uncino. Ma, per Iddio, se in tutto il paese v'è alcun altro che sappia prestar giuramento di qualsiasi cosa, con tutte le sue circostanze e particolarità, con un aspetto più imponente del mio, conducetemelo qua, sarei curioso di vederlo. In fede mia, credo che potrei condurre a buon fine un affare quando anche i giudici fossero dei più scrupolosi. Qualche volta, vedete, avrei anzi caro che se lo fossero, perché in fin dei conti ci sarebbe da divertirsi di più. Eh? Che ne dite?» Tom Locker, il quale, come abbiamo già veduto, era altrettanto lungo nelle sue riflessioni che nei suoi movimenti, interruppe Marx dando col pugno sulla tavola in modo da far tremare ogni cosa.
«Va bene», disse egli. «Io accetto».
«Dio vi benedica, Tom», disse Marx. «Non è necessario rompere i bicchieri per questo. Serbate il vostro pugno per un'occasione migliore».
«Ma, signori, non avrò anch'io la mia parte del guadagno?» domandò Haley.
«Tu avrai il fanciullo», rispose Locker. «Che vuoi di più?»
«Mi pare», soggiunse Haley, «che procurandovisi buon affare io possa esigere almeno un 10% sui profitti, dedotte le spese».
«Via!»
gridò Locker bestemmiando e percotendo di nuovo col pugno la tavola.
«Non vi conosco io forse, Daniele Haley? Non crediate che io mi lasci imbrogliare da voi. Credete che Marx e io ci metteremo a correre sulle tracce di schiavi fuggiti per empir la vostra tasca e lasciar vuota la nostra? No, mille volte no. Noi avremo la giovane tutta per noi e contentatevi. Diversamente avremo anche il fanciullo con essa. Chi potrebbe impedircelo? Non ci avete forse insegnato come si deve fare? Noi siamo liberi al pari di voi, credo. Se voi oppure Shelby vorrete intentarci un processo, padronissimi. Voi sarete, ve lo dico io, i benvenuti. Là vi aspetto».
«Sì, sì, come va grada meglio», disse Haley impaurito.
«Sia come avete detto. Voi mi avete sempre mantenuto la parola in tutti i nostri affari. Io faccio assegnamento su voi». «Lo sapete, Haley, io non voglio imitarvi nelle vostre smancerie, ma non vo mentire nei miei conti neppur col diavolo. Quel che dico, lo fo. Sì, lo fo. Lo sapete, Haley, non è vero?»
«Sì, sì, lo so, Tom», rispose Haley. «E se volete promettermi di depositare il fanciullo tra una settimana in un luogo qualunque, non domando di più».
«Ma non è così che io l'intendo», soggiunse Tom Locker. «Oh, ci corre assai, assai. Io non ho mai conchiuso affari per niente. Vi ho forse mai dato l'esempio di lasciarmi sfuggire l'anguilla una volta che io l'abbia presa? Voi mi darete subito $50, né più né meno. Se no, rinunziate pure al piccino».
«Come?» fece Haley. «Quando voi avete tra le mani un affare che può fruttarvi un guadagno di $1,000 o $1,600? In fede mia, Tom, non siete ragionevoli».
«Sì, davvero. Non avremo forse da fare per 5 buone settimane? E chissà se basteranno. Supponete un po' che noi lasciamo ogni altra faccenda e ci strasciniamo di macchia in macchia dietro la giovane e il suo bamboccio e che finalmente non ci riesca ad impadronircene, poiché è sempre una fatica diabolica il cogliere questa razza di femmine. Dite come andrà allora la cosa. Ci pagherete un centesimo? Mi pare di vedervi. No, no, fuori $50. Se l'affare riesce, io li restituisco. Se no, li riteniamo per la nostra fatica. Non va bene così, Marx?»
«Certamente, certamente», disse Marx con accento conciliativo. «È un'anticipazione soltanto, niente di più. E poi bisogna trattarci bene fra di noi, lo sapete.
Tom vi condurrà il ragazzo nel luogo che voi vorrete. Non è vero, Tom?
Se io trovo il piccino, lo condurrò a Cincinnati e lo depositerò presso la vecchia Granny Belcher, là dove si smonta, rispose Locker.
Marx aveva tirato fuori dalla sua saccoccia un taccuino bisunto e spiegato innanzi a sé un lungo pezzo di carta.
«Oh!» disse egli. «Vediamo un po' i nostri affari. Barn, contea di Shelby, il giovane Jim, $300 per lui, morto o vivo. Edwards, Dick e Lucy, marito e moglie, $600. La giovane Polly con i suoi due fanciulli, $600 per essa o la sua testa. Scorro la lista dei miei affari per vedere se possiamo dar mano bravamente al vostro.
Locker», riprese a dire dopo un istante di pausa,
«dobbiamo inviare Adams e Springer sulle tracce di questa giovane?»
«Essi pretenderanno troppo.»
«Aggiusterei io la faccenda. Essi sono principianti negli affari e si adatteranno a lavorare a un prezzo discreto», disse Marx, continuando a leggere. «Ecco tre casi facili, poiché non c'è che da tirar su loro o da giurare che sono stati uccisi. Non possono dunque esigere gran cosa per questi. In quanto agli altri», soggiunse ripiegando il foglio, «potranno aspettare un altro poco, quindi non ne parliamo per ora. A noi adesso, signor Haley. Intendiamoci bene. Vedeste quella vostra donna nell'istante che toccò la riva?»
«Sì, certo, e chiaramente come vedo qui voi.» «E un uomo l'aiutò a salire sulla sponda?» disse Locker.
«Per certissimo.» «Sembra molto probabile», soggiunse Marx, «che essa abbia trovato asilo in qualche luogo. Ma dove? Ecco la gran questione. Tom, che ne dici?»
«Bisogna che noi passiamo stasera il fiume ad ogni costo.»
«Ma non c'è alcun battello», ripigliò Marx. «Ed i ghiacci rendono il passaggio molto pericoloso.»
«Non so niente io, ma certo è che bisogna andare», disse Locker risolutamente.
Brontolò Marx con aria dubbiosa. «E poi, per verità», disse accostandosi alla finestra, «è buio come nella tana del lupo.»
«Ho capito, Marx, voi avete un po' di paura nelle ossa, ma non so che farci, bisogna andare. Voi preferireste forse di riposarvi un giorno o due, fino a che la donna sia giunta per la linea sotterranea dei Manutengoli prima di voi a Sandusky o altrove?»
«Oh no, io non sono per nulla impaurito», disse Marx. «Solamente...»
«Solamente che cosa?»
«Nulla. Dico per il battello. Ben vedete che non c'è battello alcuno.»
«Ho sentito dire dallo stessa che un uomo deve stasera attraversare il fiume in una barchetta. A ogni costo bisogna andare con lui.»
«Suppongo», disse Haley, «che avrete dei bravi cani.»
«Di prima qualità», rispose Marx. «Ma che ci varrebbero? Voi non avreste per caso alcun oggetto suo da far ad essi fiutare?»
«Sì, ne ho», disse Haley con enfasi di gioia. «Ecco il suo scialle che essa dimenticò sopra il letto nel fuggire, ed anche il suo cappello.» «È una vera fortuna», esclamò Locker. «Date a me queste cose. Però io temo che i cani mi guastino la donna se le si gettano addosso.»
«Ciò merita considerazione», riprese Marx. «I nostri cani un giorno fecero quasi a brani un taglialegna laggiù a Mobile prima che noi potessimo ritenerli.»
«È sicuro, per questa specie di schiavi che si vendono per la loro bellezza, convien tenere altro modo», osservò Haley.
«La cosa è chiara», riprese Marx. «E poi, se essa è in una casa, i cani a nulla servirebbero, del pari che negli stati liberi, dove si può viaggiare in vettura, ond'è che non potreste seguir la sua traccia. I cani giovano solamente nelle piantagioni, dove i negri, quando fuggono, sono costretti di andare a piedi.»
«Su via», disse Locker, che tornava dal banco dove era andato a raccogliere informazioni. «Costoro dicono che l'uomo è giunto col suo battello, e perciò, Marx...»
Questo brav'uomo rivolse uno sguardo di rimpianto verso la camera dove stava così a bell'agio e da cui doveva partire, e lentamente si alzò. Dopo aver scambiato alcune parole con Tom Locker circa ulteriori intelligenze, Haley, con visibile rincrescimento, gli contò i $50 e i degni compagni si separarono. Se i nostri lettori non si trovano molto contenti della società nella quale cotesta scena li ha introdotti, noi dobbiamo ricordar loro che la caccia degli uomini
s'inalza poco a poco alla dignità d'una professione legale e patriottica in grazia della promulgazione del Fugitive Slave Bill. Se la schiavitù fa ancora nuovi progressi nella vasta regione che si estende tra il Mississippi e l'Oceano Pacifico, il trafficante ed il cacciatore di creature umane potranno venire ammessi nella nostra aristocrazia. Mentre accadeva questa scena nell'osteria, Samuele e Andy, con vera contentezza, tornavano verso casa. Il primo di essi, gongolante del più vivo giubilo, esprimeva la propria esultanza con ogni sorta di ululi e gridi strepitosissimi e con vari strani movimenti e contorsioni di tutto il corpo. Talvolta si sedeva al rovescio, con la faccia rivolta alla coda del cavallo. Poi mandava un grido e con un salto pericoloso si rimetteva al suo posto. Assumendo allora un aspetto grave, prendeva a sermoneggiare sulle risa e sul contegno di Andy. Fra tutte queste evoluzioni, egli continuava ad accelerare il passo dei cavalli, tanto che, verso le 11 di notte, il noto scalpitio rimbombava sotto la veranda. La signora Shelby corse alla balaustrata.
«Sei tu, Samuele? Dove sono essi?»
«Il signor Haley si riposa in locanda. Egli è terribilmente affaticato, padrona!»
«Ed Elisa?»
«Essa ha varcato il Giordano e ora trovasi, possiamo dire, nella terra di Canaan.»
«Come? Che vuoi tu dire?»
esclamò con voce quasi soffocata dalla commozione la signora Shelby, e poco mancò che non svenisse al pensiero del significato che potevano avere le parole di Samuele, cioè che fosse morta.
«Padrona, Iddio prende cura dei buoni. Elisa ha attraversato l'Ohio in modo sì mirabile come se il Signore l'avesse tratta in un carro di fuoco a due cavalli.»
La pietà di Samuele era sempre, al cospetto della padrona sua, d'un fervore straordinario, ed egli allora sapeva trovare in copia figure ed immagini bibliche.
«Vien qua, Samuele», disse il signor Shelby, che era entrato sotto la veranda. «Narra alla tua padrona ciò che essa brama di sapere. Andiamo dentro, Emilia», disse egli prendendola sotto il braccio. «Tu sei fredda e dai dei brividi. Ti lasci un po' troppo commuovere.»
«Commuovere? Non sono io donna e madre? Non siamo ambedue responsabili innanzi a Dio di quella povera figliuola? Dio voglia che una tal colpa non ricada su noi.»
«Qual colpa, Emilia? Vedi bene tu stessa che noi abbiamo fatto solamente quello che non potevamo a meno di fare. Con tutto ciò io non posso non sentirmi colpevole, e la ragione non vale a persuadermi del contrario.» «Qua, Andy, su negro, si dorme?»
gridava Samuele sotto la veranda.
«Mena questi cavalli in stalla, non senti che il padrone ci chiama?»
E Samuele comparve tosto all'uscio della sala con la sua foglia di palma in capo.
«Ora», disse Shelby, «narraci chiaramente, Samuele, com'è andata la cosa e dove si è rifugiata Elisa, se lo sai.»
«Padrone, io l'ho vista con miei propri occhi saltare sopra il ghiaccio galleggiante. Essa ha attraversato il fiume in un modo meraviglioso, proprio un miracolo. Ho visto poi un uomo che l'ha aiutata a salir sopra la riva, indi essa è scomparsa tra la nebbia.»
«Samuele, ciò mi sembra alquanto dubbioso. L'attraversare il ghiaccio galleggiante non è cosa facile.»
«Tutt'altro che facile. Chi potrebbe far ciò senza l'aiuto di Dio? Ora sentite com'è andata la cosa. Il signor Haley, io e Andy siamo giunti all'osteria presso il fiume. Io andavo un po' innanzi. Tanto era il mio desiderio di cogliere Elisa che non potevo star fermo. E quando siamo stati vicini alla finestra dell'osteria, ho visto lei medesima proprio di faccia. Gli altri mi venivano dietro. Allora mi fo cadere il cappello e mando uno strillo da risvegliare un morto. Elisa mi sente e si ritrae nel momento in cui il signor Haley giungeva alla porta dell'abitazione. Essa, ben potete immaginare, è fuggita come un baleno per un'altra porta, dalla parte del fiume. Il signor Haley l'ha vista e si è messo a gridare con quanto fiato aveva in gola, ed egli, io e Andy, a correre dietro di essa. Era giunta alla riva, dinanzi a una corrente larga 10 piedi, sulla quale masse enormi di ghiaccio si urtavano e spezzavano tra loro e crollavano tutte insieme come avessero formato una grand'isola. Siamo giunti dietro di essa e, lo giuro sull'anima mia, la credevo presa, quando ella, mandando un grido quale io mai ne udii, al pari di una freccia si è slanciata sopra il ghiaccio e vi correva urlando, saltando. Il ghiaccio scricchiolava fortemente, tentennava, si rompeva nel cozzo ed ella andava a sbalzi come un daino. Signore Dio,
L'elasticità che quella giovane ha in sé è davvero straordinaria.
La signora Shelby sedeva taciturna, pallida per la commozione, mentre Samuele faceva il racconto.
«Lodato è Dio che non è morta!» disse finalmente. «Ma dov'è ora la povera figliuola?»
«Il Signore la provvederà!»
disse Samuele alzando piamente gli occhi.
«Come io dicevo dunque, c'è una provvidenza e c'è per certissimo, come ci insegnò la padrona, perché Dio trova sempre qualcuno per servir di strumento alla sua volontà. E in vero, se io non mi fossi trovato colà, sarebbe stata presa non una volta, ma 10. Non ho fatto fuggire stamani i cavalli, non li ho fatti correre fino all'ora del pranzo e non ho procurato che il signor Haley facesse poi 5 buone miglia fuori di strada, altrimenti egli avrebbe raggiunto Elisa non meno facilmente di quello che un cane scagliasi sopra un coniglio. Queste sono tutte arti della provvidenza». «C'è una specie di tali arti della provvidenza che tu faresti bene a risparmiare, Mastro Samuele», disse Shelby con quella severità richiesta dalle circostanze. «Io non consento che si usino tali modi con le persone che io tratto».
Ma né un negro né un fanciullo avrebbero creduto alla sua collera. Entrambi capiscono istintivamente il vero senso delle cose, nonostante gli sforzi con cui si tenti simulare. Samuele non fu dunque molto sconcertato per quel rabbuffo, benché affettasse un'aria di grande umiltà e atteggiasse la bocca a contrizione.
«Dice bene il padrone, dice benissimo, ho fatto male assai, non c'è da ridir nulla, e per certo il padrone e la padrona non possono approvare tali azioni. Me ne incresce molto. Un povero negro, però, qual son io, è tentato spesse volte a operar male come io lo feci, quando la gente si comporta come il signor Haley. Egli è tutt'altro che un gentleman. Tutti coloro che siano stati allevati al pari di me non stenteranno a persuadersene».
«Orbene, Samuele», disse la signora Shelby, «siccome pare che tu sia ben convinto della tua colpa, così puoi andare dalla zia Chloe perché ti dia un poco di quel prosciutto avanzato al pranzo d'oggi. Tu ed Andy dovete avere a quest'ora una buona dose di fame».
«La padrona è veramente troppo buona per noi»,
disse Samuele, e, fatto lestamente un inchino, uscì di sala. Ognuno comprenderà, come già abbiamo fatto osservare, che Mastro Samuele era dotato dalla natura di un vivace ingegno, il quale indubitatamente lo avrebbe condotto in su nella vita politica, e che possedeva in specie l'arte di saper volgere ogni cosa a sua propria lode e gloria. Avendo egli dunque ben rappresentato la parte del pio e dell'umile, a quanto gli pareva con soddisfazione intera della sala, si cacciò sulla testa la sua foglia di palma come un bravaccio e si avviò verso la dimora della zia Chloe con l'intenzione di ottenere i suffragi della cucina.
«Terrò un discorso a questi negri», disse Samuele tra sé. «Il momento è opportuno, voglio farli rimanere di sasso».
Qui è bene osservare che uno dei più dolci diletti di Samuele era sempre stato di andar col suo padrone quando egli si recava a qualche assemblea politica, dove, appollaiato sopra qualche cancello o salito fra i rami d'un albero, ascoltava gli oratori con gusto indicibile. E poi, discendendo in mezzo ai fratelli del suo proprio colore, radunati in quel luogo per la medesima occasione, li divertiva con la ripetizione più buffa e grottesca di quanto aveva poco prima visto e udito, conservando nel suo volto una solenne, imperturbabile serietà. E benché gli uditori che gli formavano cerchio fossero solitamente del suo stesso colore, avveniva non di rado che gli se ne affollassero intorno altri di tinta meno bruna, che ascoltavano, ridevano e ammiccavano, con gran soddisfazione di Samuele. Fatto sta che egli considerava l'eloquenza oratoria come la sua vera vocazione e che non si lasciava mai sfuggire l'opportunità di esercitarla. Convien sapere che tra Samuele e la zia Chloe da molto tempo esisteva una certa antipatia, o per dir meglio una manifesta freddezza. Ma siccome in quel giorno Samuele vagheggiava qualche impresa nel dipartimento delle provviste, si indusse, come operazione preliminare, a mostrarsi in quel momento sommamente conciliativo. Sapeva che gli ordini della padrona sarebbero senza dubbio eseguiti alla lettera, ma pensò che egli vi guadagnerebbe molto se lo fossero anche secondo lo spirito. Si presentò dunque alla zia Chloe con l'aspetto di umile e commovente rassegnazione di chi abbia sofferto le più dure fatiche per soccorrere una creatura perseguitata. Ingrandì il fatto dicendo che la padrona lo aveva mandato dalla zia Chloe per ristorare le sue forze fisiche prostrate e rianimare gli spiriti abbattuti, e in tal guisa veniva a riconoscere i diritti e la supremazia della zia Chloe nel dipartimento della cucina e sue dipendenze. La cosa andò a maraviglia. Mai semplice ed onesto elettore fu meglio lusingato e sedotto dalle gentilezze di un candidato politico di quanto lo fosse la zia Chloe dalle moine di Mastro Samuele. Fosse anche stato il figliol prodigo in persona, non avrebbe potuto essere trattato con più materna sollecitudine. Egli pertanto si vide beato e glorioso in faccia ad un ampio tegame di stagno contenente una specie d'oia podrida di tutto ciò che era comparso in tavola da 2 o 3 giorni. Saporite fette di prosciutto, bei pezzi di focaccia, grossi frammenti di pasticcio in tutte le immaginabili figure geometriche, ali di pollo, ventrigli, tutto si vedeva mischiato in una pittoresca confusione. E Samuele, a guisa di monarca, sedeva a mensa contemplando quella gustosa varietà, col suo cappello di palma sull'orecchio, dopo aver consentito che Andy gli si collocasse a destra. La cucina era già piena di compagni che erano usciti in fretta e a torme dalle diverse capanne per udire il seguito dei fatti della giornata. Era questa per Samuele l'ora del trionfo. La storia del giorno fu ripetuta con ogni sorta d'ornamenti e fregi che ne potessero aumentare l'effetto. Poiché Samuele, come taluni dei nostri novellieri eleganti, non spacciava mai una storiella senza abbellirla con qualche tratto di sua invenzione. Scrosci di risa accompagnavano il racconto ed erano qua e là rinnovati e prolungati da tutta la minuzzaglia dei servi che allungavano il collo intorno e da ogni angolo della cucina. In mezzo a questo subbuglio e a questi sghignazzamenti, Samuele conservava un'impassibile gravità. Solo di quando in quando alzava gli occhi o volgeva agli uditori certe inesprimibili occhiate buffonesche, senza dipartirsi dalla sentenziosa altezza dei suoi ragionamenti. «Vedete, compaesani», diceva Samuele impugnando con energia una coscia di gallinaccio, «questo vostro omiciattolo ha coraggio di difendervi tutti quanti siete, perché secondo me chi è capace di difendere uno è capace di difendere tutti, il principio è lo stesso, non v'è dubbio. Chiunque venga a provocare uno di noi avrà a che fare con me. Io sono tutto per voi, fratelli. Io manterrò i diritti vostri e li difenderò fino all'ultimo». «Ma vè, Samuele», disse Andy interrompendolo, «stamani dicevi che avresti aiutato il signor Haley a raggiungere Lisa. Mi pare che ciò non sia molto d'accordo con quello che stai dicendo ora». «Olà», disse Samuele con accento di superiorità, «non aprir bocca su ciò che non sai. I garzoncelli come te hanno buone intenzioni, ma non conosceranno mai i grandi principi dell'azione». Andy piegò il capo massimamente perché non intendeva che cosa significassero quelle parole. E Samuele continuò. «Io ero in buona coscienza, Andy. Allorché mi sono indotto a correre dietro a Elisa, credevo veramente che così volesse il padrone. Ma quando mi sono accorto che la signora voleva il contrario, ho avuto anche maggior coscienza, perché torna sempre più conto mettersi dalla parte della padrona. Così che tu vedi che in tutti i casi io sono sempre coerente a me stesso, fedele alla coscienza e fermo nei principi». «Sì, i principi!» esclamò addentando con entusiastico morso un collo di piccione. «A che valgono i principi se mancasse in noi la perseveranza? Vorrei saperlo. To Andy, piglia quest'osso, c'è ancora qualche cosa intorno». Siccome l'uditorio di Samuele stava a bocca aperta a udirlo, egli si sentì incoraggiato a proseguire. «Questa perseveranza, compagni miei», disse Samuele con l'aria di chi entra in un argomento difficile, «questa perseveranza è una cosa che quasi nessuno può ben comprendere. Per esempio, vedete, quando un individuo si risolve ad un partito per un giorno e una notte, e l'indomani si appiglia a un divisamento contrario, si dice, ed è ben naturale che si dica così, che egli è poco perseverante. Dammi cotesto pezzo di torta, Andy. Ma addentriamoci nella questione. Spero che lor signori e il bel sesso mi scuseranno se mi servo di un paragone un po' triviale. Ecco, io mi provo a salire sopra un fienile e a tale scopo appoggio la scala da una parte, ma essa non vi sta ferma ed io provo dall'altra parte. Non sono perseverante in tal modo? Sono perseverante a voler montare dal lato dove la scala si regge. Capite tutti? Sì, è questa la sola cosa nella quale siete perseverante. Dio lo sa. borbottò la zia Chloe, che cominciava a perdere la pazienza, poiché il tripudio di quella sera si poteva dire che per lei fosse, secondo la similitudine della scrittura, come aceto sul nitro.
«Sì, sì, davvero!»
disse Samuele, alzandosi pieno di cibo e di gloria bastante per venire a una conclusione.
«Sì, miei concittadini, e voi tutte, signore dell'altro sesso, io ho dei principi, lo dico e me ne vanto. Sono oggetti rari in questi tempi, anzi, in tutti i tempi. Ho dei principi e sto ad essi attaccato come la gomma. Tutto ciò che credo essere un principio è da me abbracciato. Nulla mi importerebbe d'essere arso vivo, mi incamminerei direttamente al rogo in fede mia e direi: vengo a versare fino all'ultima stilla del mio sangue per i miei principi, per la mia patria, per gli interessi generali della società.
Ebbene, disse la zia Chloe, uno dei vostri principi dovrebbe essere di andare finalmente a coricarvi stanotte e di non far vegliare la gente fino al mattino. Ora, ciascun di voi altri, giovanotti, vada via subito di qua.
Negri, voi tutti,
disse Samuele scrollando la sua foglia di palma con aria dignitosa. Io vi do la mia benedizione. Andatevene a letto e siate buoni figliuoli. E l'assemblea si sciolse.
The Lord is done well, and it's done in all at all. And I've not had you, and ain't nothing to say.